Vai, l'ho messo al massimo.
Bene, allora tu sei...
Beh, ora ti sento,
ecco, benissimo. Sei autore, coautore del blog Minuto 78 e in più hai scritto diversi libri, tra cui Cuori Partigiani, che è un focus calciatori italiani durante la Resistenza,
sì.
E invece un altro sulla storia della selezione basca. E io direi di partire proprio dal secondo, da questo che ci parla dei Paesi Baschi, appunto perché noi, inteso come Paco Rigore, siamo molto vicini alla storia e soprattutto anche alla tifoseria e anche il modus operandi delle squadre basche, in particolare dell'Athletic Bilbao, una storia che è abbastanza famosa ma che di cui non se ne parla, insomma, non se ne sa neanche troppo, insomma, dell'origine di questo nome, di come, insomma, una comunità si è stretta accanto a una fede calcista che ha trovato la sua fonte di rivendicazione, ma anche attività di solidarietà, di antifascismo, soprattutto si è impegnata molto nella lotta contro il franchismo. Quindi vorrei, passate la parola, appunto, per usare la terminologia calcistica, se ci vuoi parlare un po' della resistenza culturale del calcio basco.
Sì, allora è un argomento molto molto grande e complesso. Diciamo che l'Athletic è una squadra che è conosciuta a livello internazionale perché ha una politica particolarissima, che loro definiscono proprio una filosofia che non ha uguali nel mondo. Cioè, nell'Athletic possono giocare solo calciatori o nati nei Paesi Baschi o non baschi, ma che si sono formati in un vivaio basco. Questo è molto importante perché spesso si tende a dire che solo giocatori nati nelle province basche possono giocare nell'Athletic. Questo non è vero. L'importante è crescere in un vivaio basco, questo perché è importante appunto il legame con la squadra. Cioè, l'Athletic è una squadra che ha sempre giocato in prima divisione, non è mai retrocessa, ha vinto 8 campionati e 24 coppe di Spagna, e questo appunto con giocatori della terra che hanno un legame strettissimo con la squadra. Cioè, quasi tutti nei Paesi Baschi conoscono qualcuno che ha giocato, gioca, milita nelle giovanili dell'Athletic, e quindi questo crea un legame fortissimo tra il popolo basco, cioè diciamo la gente di Bilbao, perché comunque ci sono altre squadre nei Paesi Baschi, c'è anche grossa rivalità campanilistica, ad esempio con la Real Sociedad di Donostia, San Sebastian. Però comunque diciamo che a Bilbao c'è un legame fortissimo tra la popolazione appunto e la squadra, c'è quasi un legame simbiotico, e è un caso veramente ormai più unico che raro, perché comunque ci sono tutta, cioè, legata a questa filosofia c'è tutta una serie di conseguenze, ad esempio quella di puntare appunto sul vivaio, di non fare grande mercato, di giocare quindi con tanti ragazzi, avere un'età media bassa e proporre ogni anno qualche nuovo talento, e con tutti i problemi del caso, perché comunque le squadre che giocano, che fanno, insomma, che puntano tanto sul vivaio, hanno dei problemi, perché insomma c'hai la generazione ricca di talento, ma puoi anche avere delle generazioni devenidiate con molto meno talento e ti devi arrangiare, perché comunque appunto l'Athletic, pescando solo dal bacino più o meno basco, non è che c'ha tutte queste grandi possibilità di prendere giocatori di altissimo livello.
Sì, ecco, che poi forse anche questa cosa poi delle giovanili è una questione assolutamente importante e da trattare coi guanti, perché tantissime società invece, soprattutto quelle più grandi che hanno dei marchi internazionali, o sarebbe meglio definire multinazionali perché di base sono quelle che sono, investono tantissimo anche in scuole calcio all'estero, che hanno una figura, diciamo, così molto bella tra la popolazione, che appunto permettono ai bambini di giocare, di anche conoscere in qualche modo le celebrità, di avere la speranza di andare a giocare nei grandi nei grandi campionati, e questo è un lato, e sicuramente il lato migliore della questione, il lato più pulito, che però diventa una sorta di sia saccheggio dei talenti di questi ragazzi, spesso africani, sudamericani, proprio strappati via alle famiglie ed immersi nella realtà dello sport agonistica, che spesso è veramente precaria e soprattutto stressante a livello umano, perché devi essere sempre al 100%, e dall'altro invece spesso si dimenticano dei ragazzi dei propri quartieri, che nascono nelle periferie delle città e dei paesi dove invece queste squadre giocano e militano. Quindi mi sembra che la prospettiva basca sia importante, sia da riprendere, sia un esempio assolutamente da seguire per tutti.
Ma guarda, sono assolutamente d'accordo, anche perché comunque, come dicevi, purtroppo la tratta che c'è da certi paesi è diventata veramente un problema enorme. Girava qualche tempo fa un documentario sui ragazzi africani che arrivano in Europa e poi non trovano ingaggi e quindi finiscono a vendere i fazzoletti, a fare, sai, appunto, gli ambulanti abusivi, a dormire per strada, e arrivano qui appunto con la promessa magari di sfondare in qualche vivaio. Ecco, in questo l'Atletic non lo fa, punta su ragazzi della zona, quindi nati e cresciuti lì, con una certa apertura. Ad esempio, il centravanti ora si chiama Iñaki Williams, è un ragazzo di origine africana, è un babbo ghanese, la mamma liberiana, e tra l'altro sono conosciuti in un campo profughi e sono arrivati in Europa con uno dei viaggi della speranza che ben conosciamo. E lui è nato a Bilbao e niente, adesso appunto è il centravanti della squadra, quindi ha avuto nel calcio un'opportunità enorme di riscatto. Quindi non è vero quello che viene spesso detto, cioè che è una filosofia, una politica razzista, tutt'altro. È inclusiva rispetto a chi è nel territorio, non per una forma di usura, ma perché si pensa appunto ad abbattere i costi anche, ma anche che banalmente dal punto di vista sportivo chi nasce in una determinata zona dove c'è una squadra e cresce nei giovanili di questa squadra, insomma ci passa la vita, sicuramente potrà dare di più anche a livello sportivo, non sul campo. E questo è comunque confermato dal fatto appunto che, come ti dicevo, l'Atletic non è mai retrocesso, ha avuto annate difficili, a volte difficilissime, salvandosi all'ultima giornata, ma anche nelle annate peggiori, quelle con le rose meno ricche di talento, con più problemi, quello che non è mai venuto meno è la voglia di lottare, no? di chi va in campo, perché comunque chi indossa la maglia dell'Atletic sa che non è solo una squadra, ma c'è la sua gente, i suoi parenti, i suoi amici, e quindi è molto motivato. E questa è una cosa che chiunque conosce un po' la squadra, chi ha visto dal vivo, visto le strutture delle giovanili, ha parlato con qualche giocatore, sa perfettamente, cioè c'è sempre questo grosso legame, e in effetti anche a livello sportivo è un legame che in determinate occasioni spinge a dare qualcosa in più. I tifosi si lamentano sempre, cioè spesso, e ha ragione, no, del fatto che tanti calciatori siano mercenari, che stanno per una stagione, poi vanno via, non gli importa molto del club.
Sì, ecco, baciano lo stemma solo quando firmano il contratto, e esatto, poi l'anno dopo chi lo sa. Che poi anche questa però sicuramente si può imputare ai giocatori, ma è anche una questione della precarietà del calcio, che
sicuramente è
insita.
Certo, non è solo una cosa di personale, però
secondo me è molto importante quello che hai detto prima, che non è una questione di razza, non è una questione nazionalista, come spesso accade di confondersi il nazionalismo e l'indipendenza. Invece la storia basca è proprio nasce anche come rifiuto dell'ottica centralizzante di di Franco, appunto, per rivendicare la propria indipendenza, la propria cultura e lo stretto legame che c'è tra le genti, infatti anche tra le squadre diverse, appunto Real Sociedad e Athletic Bilbao, tra le tifoserie esiste una rivalità amica, si potrebbe dire, una fratellanza basca. E secondo me questo è importante. E senza andare però retrocedere nella storia, ma andando al passo coi tempi, perché le questioni sono importanti. Questo coso dicevamo della cantera, delle giovanili fatte in casa, permettono alle società di risparmiare sui costi, quindi di spargere per il mondo tante cantere e osservatori, allenatori, e trasportarli qui, farli crescere, che poi ospitarli, insomma, e così via. E quindi un fatto sì, sia a livello popolare ma anche di costi, e abbiamo visto che l'Athletic Bilbao, che poi da sti giocatori li fa crescere, quindi ci rimedia una plusvalenza, perché purtroppo il calcio anche oggi si parla di questo soprattutto. E l'Athletic Bilbao è una di quelle poche società con i conti in positivo, e soprattutto in questo periodo dove anche le società multimiliardarie devono fare dei tagli agli stipendi dei loro giocatori, e invece l'Athletic Bilbao si ritrova con i conti in bianco, insomma, in positivo.
In ordine.
Esatto, in ordine.
Sì, è uscito ora un articolo, mi sembra per 433 o forse rivista Contrattuale, non mi ricordo bene, insomma, che appunto diceva che l'Atletica ha i conti in regola, anzi ha una certa solidità economica, e quindi in questo periodo in cui tante squadre devono tagliare stipendi, no? Anche Barcellona proprio l'altro giorno. In realtà l'Athletic vive una situazione abbastanza tranquilla in questo marasma, ma questo, sai, dipende dal fatto appunto che formandosi fuori i giocatori in casa, quando qualcuno se ne va, perché non è che tutti restano fedeli alla maglia e passano tutta la carriera a Bilbao, cioè, ci sono stati casi, e ci sono casi importanti, famosi, Julen Guerrero, probabilmente il giocatore più conosciuto negli anni 90, che segnò anche alla Juventus in Coppa dei Campioni, e lui ha passato tutta la carriera lì firmando un contratto di 14 anni quando era ragazzo, ma non solo, c'è Susa Eta, che è andato in Giappone la scorsa estate, è rimasto anche lui tutta la carriera a Bilbao. Insomma, ci sono vari di questi esempi, però ci sono anche quelli che se ne vanno. Ecco, quando c'è qualcuno che vuole andare via, l'Athletic non vende, no? di solito, cioè non tratta. Ci sono però in Spagna le clausole rescissorie, quindi rimane che pagano una clausola che spesso è altissima e portano via i giocatori. L'ultimo esempio è stato quello di Kepa, il portiere del Chelsea, che ha speso 70 milioni di euro. Ecco, questi sono 70 milioni che entrano puliti nelle casse del club, perché questi erano giocatori che non sono stati comprati, ma sono venuti fuori dalle giovanili. Quindi, al di là dei costi di formazione, che sicuramente ci sono, però di fronte alle cifre che poi adesso girano nel mercato, è chiaro che una società che incamera e spende pochissimo. L'ultimo acquisto di rilievo è il difensore Indigo Martinez, che però è stato pagato tanto, 35 milioni, però la metà di quello che era stato dato per Laporte, altro difensore preso da Manchester City. Ecco, insomma, il bilancio è estremamente positivo, cioè l'Athletic viene da una serie di anni in cui ogni estate più o meno ha venduto benissimo dei giocatori, e quindi adesso sta bene. Non sempre è stato così, cioè dipende anche dai periodi, ci sono stati dei periodi in cui le casse non erano così floride, stati dei periodi in cui i presidenti hanno speso anche male, adesso invece c'è da tanti anni una gestione ovulata, poi appunto questo fatto dei giocatori che vengono formati e poi acquistati a peso d'oro dalle grandi squadre d'Europa sicuramente fa sì che le casse siano assolutamente verdi, ecco. Cioè ci sia veramente tanta liquidità, e quindi questo periodo permette al club di resistere in modo abbastanza tranquillo.
Ecco, c'è un paragrafetto dell'ultimo articolo uscito sul blog Minuto 78, che lo vado a leggere perché è abbastanza eloquente. Cristiano Ronaldo, che accetta di rinunciare allo stipendio oltre a compiere un gesto di pura juventinità, dà corpo a un'immagine. È Remida che scende in mezzo al popolo, è l'eroe che si fa carico dei problemi della gente, è il superuomo che abbandona i suoi privilegi e diventa parte della normalità. E secondo me appunto queste poche righe sono molto eloquenti di quello che è il mondo del calcio oggi, che ha fatto di tutto per continuare a giocare, ha proposto le porte chiuse, fregandosene poi della salute dei giocatori, di tutte le persone, che riveste come miti i giocatori che si tagliano lo stipendio, quando in realtà tutto l'indotto che vive del calcio, tutti gli operai semplici sono rimasti a casa, probabilmente in cassa integrazione, che si stringe vicino ai giocatori ammalati che hanno avuto la possibilità di far subito il tampone, di vivere in isolamento in una mega villa quando magari i tamponi non ci sono neanche per gli infermieri, che adesso ritornano in fuga ai loro paesi, mentre per gli studenti fuori sede si è puntata una vera e propria caccia alle streghe. Insomma, sempre due pesi e due misure in un calcio che è veramente sempre più appannaggio del capitale anziché di essere uno sport popolare per far diventare le masse, per farle sentire unite, per insomma.
Ma guarda, hai detto benissimo, il fatto è che come sempre il calcio italiano ha dimostrato di vivere in una bolla completamente staccato dalla realtà, molto peggio di altri sistemi calcistici. Il fatto è che viene trattato il sistema calcio come se fosse un corpo unico, ma è evidente che un conto siano le squadre multimilionari, i calciatori che guadagnano cifre clamorose, e un altro siano i giocatori di Serie C, che sono comunque professionisti, ma spesso stanno al minimo, che vuol dire 25-30 mila euro l'anno, che non sono pochi, però non sono neanche le cifre insomma dei grandi campioni della Serie A. Invece viene tutto trattato come un blocco unico. In più, come dicevi, ci sono stati questi privilegi veramente vergognosi, i tamponi fatti a tutti, anche indiscriminatamente, insomma, per vedere se erano portatori del virus, quando non ci sono per i medici e gli infermieri. Chi lavora nel sistema calcio, perché non è che sono tutti, cioè sono i calciatori ovviamente, ci sono tantissimi dipendenti, di cui tutti si sono bellamente fregati. E poi appunto c'è quel pezzo che dicevi, che noi abbiamo nell'articolo abbiamo citato, tratto da un articolo della Gazzetta, che devono pure fare il peana di Cristiano Ronaldo, la situazione che si è tagliato lo stipendio. Poi non è che si è tagliato lui, ma è stato un accordo del club con i suoi dipendenti, mentre ci sono esempi differenti, ad esempio il Leeds di Mario Renato a Marcelo Bielsa, tra l'altro ex allenatore dell'Atletic, che ha deciso di chiedere al club di pagare prima i dipendenti, quindi si sono praticamente autocongelati gli stipendi, chiedendo alla società di appunto dare i soldi prima agli impiegati, a tutti i dipendenti che lavorano nel club. La stessa cosa più o meno ha fatto il Barcellona, che appunto i giocatori sono tagliati lo stipendio chiedendo espressamente alla dirigenza di pagare prima i lavoratori della società. Ecco, non mi risulta che i giocatori della Juventus l'abbiano fatto, sono stati esaltati per un accordo normalissimo che c'è tra le parti, cioè tra il datore di lavoro e il dipendente, però non è che abbiano chiesto di pagare prima gli impiegati o tutti quelli che lavorano,
che gli permettono di stare in campo, esatto, in poche parole.
Esattamente, quindi c'è una certa differenza. Ecco, secondo me anche in questa occasione il calcio italiano non ne esce per niente bene.
Sì, senza poi pensare allo schifo della UEFA, che è praticamente un'associazione multimiliardaria che andrà a richiedere soldi agli stati per i danni, ovvero va a chiedere dei soldi pubblici per i loro sporchi affari. Per concludere, un'ultima domanda che secondo me è abbastanza interessante. Non bisogna tornare, sempre quell'articolo scrivete, non bisogna tornare alla realtà ma ricollocare l'oggetto calcio all'interno della società. Ecco, se ci vuoi spiegare un po' meglio questa frase.
Ma Sai, appunto, come dicevi anche te prima, in realtà il calcio ci è stato portato via a noi che facciamo parte della massa popolare, con l'aumento dei biglietti, con tutte le politiche, tessera del tifoso, biglietto nominale, insomma sappiamo perfettamente qual è stata la storia. È stato strappato a un certo tipo di realtà, è stato commercializzato, è diventato fondamentalmente un grande affare, e non è neanche più spettacolare, perché comunque, cioè, almeno se assicurasse uno spettacolo decente, sarebbe perlomeno vedibile. Invece noi siamo immersi in una realtà in cui c'è una squadra che domina, incontrastata, che poi è sempre la stessa società che ha sempre dominato il calcio italiano, guarda caso con una determinata famiglia dietro, senza praticamente rivali, che fa il bello e il cattivo tempo. I campionati finiscono, sono fondamentalmente a gennaio, abbiamo queste, siamo pieni di queste squadre che salgono in Serie A, non si sa bene a fare cosa, per poi riscendere facendo i record negativi. Insomma, veramente la Serie A è diventata un campionato penoso, veramente terrificante. Quindi non abbiamo neanche più la scusa.
Sì, poi probabilmente...
No,
scusati, lascio finire.
No, dicevo, non abbiamo neanche più la scusa del fatto che sia un grande spettacolo come poteva essere negli anni 90, ecco, quindi bisognerebbe fare un passo indietro, cioè, forse questa potrebbe essere l'occasione per ripensare il nostro anche rapporto col calcio.
Ecco. Invece la UEFA penso che stia facendo proprio il contrario con questi tipo di tornei Super League e queste cose qui per le squadre ultra ricche, e tutto il resto invece finirà in un marasma che pian piano verrà cancellato, verrà relegato quasi a squadrette di provincia, così.
A loro piace quel modello di tipo NBA, però non hanno ancora forse chiaro che l'Europa non è non sono gli Stati Uniti, c'è tutto anche un discorso di rivalità, di campanilismi, su cui si fonda anche la bellezza del calcio, sì. Che permette a dei disperati come il sottoscritto di aver seguito per anni una squadra che ha fatto al massimo la C1, senza appunto questo doping del tifo, del campanilismo, se c'è certi campionati sarebbero inseguibili, certe squadre intifabili. Quindi ecco, probabilmente bisogna tornare a quello, però è chiaro che loro hanno in mente un altro tipo di disegno, perché appunto il calcio ormai è un business, ma è sempre stato così, solo che adesso allora, la dimensione popolare.
Sì, speriamo che gli sia controproducente, a furia di alzare i biglietti, a furia di fare la PTV e queste cose qui, che la gente si stufi e si vada a vedere un po' di calcio vero nei peggiori campi di periferia, che lì sì che si trova sicuramente lo spirito genuino, la rivalità tra le squadre senza che sia un nemico, insomma, l'avversario non è un nemico, insomma.
Ci sarebbero dei modelli alternativi, ora non per non voglio fare dilungarmi troppo, però basta pensare un attimo alla Bundesliga, che c'ha tanti problemi, per carità, come stiamo vedendo con le proteste che sono state fatte, ad esempio contro Hopp, il magnate dell'Hoffenheim, però comunque c'ha un modello più sostenibile, con curve popolari, gli stadi con biglietti accessibili, sempre pieni, insomma, cioè, ci sono dei modelli anche in Europa differenti, magari bisognerebbe guardare al buono che c'è anche vicino a noi.